Capitolo 7. Rammentare, ricordare, rimembrare. Parte prima. Perché la lingua italiana è così ricca di espressioni, e queste non sono nemmeno tutte quelle possibili, per indicare l'atto di riportare alla memoria? Forse che i nostri antenati erano dei noiosi logorroici che miravano solo a ornare il linguaggio di stucchi e leziosità all'esclusivo scopo di appesantirlo come una specchiera rococò? O non sarà che la differenza etimologica esprima realmente delle peculiarità? La domanda è così sfacciatamente retorica da esigere un'immediata soddisfazione. Come già abbiamo visto, c'è stata un'epoca in cui gli umani sapevano quel che dicevano, perché l'assonanza di parole apparentemente scollegate fra loro consentiva di coglierne la radice comune esistente. Per esempio, opportuno e porto. Per un popolo come quello latino, che aveva basato gran parte delle sue fortune militari e commerciali sulla potenza navale, la rievocazione di un vento favorevole che soffia verso il porto, ob portum, restituiva immediatamente una sensazione di sollievo, di operazione già quasi andata in porto. Che cosa ci rievoca il rammentare? Un atto mnemonico che passa attraverso la mente, cioè la nostra componente più intellettiva. Il ricordare invece passa dalle parti del cuore, proprio come ci passano gli appelli accorati, i sorrisi cordiali e gli abbracci corroboranti, mentre il rimembrare ci porta alle membra, cioè in qualche misura alla totalità del nostro essere. E allora vediamo come si memorizza, che so, un numero di telefono. Si tratta del numero di un ufficio con il quale ho frequentemente a che fare, ma senza nessuna significativa partecipazione, in modo neutro. Non ho bisogno, cioè, di implicazioni profonde, mi basterà rammentarlo. Se però in quell'ufficio si svolgono operazioni che sono per me fonte di una certa ansia, oppure ci lavora una persona simpatica, cordiale, allora questo stesso numero lo ricorderò. E supponiamo che io con quella persona abbia avuto anche a che fare al di fuori del lavoro, abbia intrecciato una storia sentimentale o amicale. È tutta la mia persona a serbare la memoria di quel numero di telefono che allora rimembrerò. E quale utilità può rivestire oggi una distinzione così precisa? Beh, quella di farci ricollegare alle radici profonde del nostro sentire. È uno strumento di consapevolezza in più, è gratis. Pertanto, dottori della scienza, non già il vile popolo questa volta, bensì la lingua e la storia, vi esortano alla semantica. Rammentare, ricordare, rimembrare, parte seconda. Le manifestazioni pratiche di questa funzione si possono cogliere nel lavoro a più stretta impronta psicoterapica. Rievocare un episodio della propria vita recente o passata mostrerà il coinvolgimento affettivo a seconda che si alterino, oppure no, alcune funzioni di base, in primo luogo il già citato respiro. È compito del terapeuta cogliere queste differenze per restituirle al paziente come farebbe uno specchio attivo, che non si limita soltanto a riflettere le immagini, ma in qualche modo filtra e espande le più significative del momento. È molto comune constatare che mentre la persona sta dicendo una cosa con le parole, il suo torace si blocca a esprimere invece tutt'altro. Il terapeuta allora prende al volo la fuggevole opportunità e la rimanda per consentire all'individuo di focalizzarsi su quella specifica difficoltà. E nel caso del respiro interrotto c'è sempre una rimembranza, cioè un coinvolgimento profondo di tutto l'essere. Un esempio? Ieri, dice un brillante professionista, sono andato a trovare i miei. Com'è andata? Chiede il terapeuta. Ed ottiene in risposta un laconico bene, per nulla convincente perché si accompagna a un cambiamento di espressione del viso e naturalmente di respiro. Attenzione! Cosa sta succedendo al suo torace e alla sua faccia mentre mi risponde? Non tiriamola per le lunghe, queste cose sono già state dette e scritte infinite volte. Nel nostro esempio, da me scelto arbitrariamente fra i mille possibili, più o meno il risultato è la presa di coscienza delle difficoltà che l'uomo incontra tutte le volte che si trova a confronto con il padre e quindi si vede ributtato addosso, per esempio, il suo giudizio non lusinghiero del tipo: ma ti pare che il tuo sia un buon lavoro? Se tu avessi accettato di seguire le mie orme, allora sì che avresti conquistato il mondo e oggi saresti felice. Diciamoci la verità, calandoci nel personaggio, ricevere una simile patente di incapacità farebbe molto male a chi che sia, ma riceverla dal proprio padre, ed è tutt'altro che raro questo esempio, significa venire ributtati alla nostra infanzia, alle infinite volte che quell'uomo, seppure in assoluta buona fede e nell'intento di temprarci alle difficoltà del vivere, mostrava la sua disapprovazione per la goffaggine della nostra corsetta in cortile, il modesto risultato scolastico, la poca spigliatezza dei nostri modi da adolescenti un po' imbranati. Cioè, si riaccende immediatamente dentro di noi la memoria del non essere accolti per quello che si è, del nostro stato abbandonico. Ed è un fatto così coinvolgente che tutto il nostro essere ne risulta pervaso. È una rimembranza. Alla prossima puntata per un altro esempio. Rammentare, ricordare, rimembrare, parte terza. Con più efficacia ancora, questi fenomeni possono essere evocati in un contesto terapeutico allargato. Infatti, all'interno di un gruppo costituito da almeno 6-8 pazienti, sarà quasi inevitabile trovare qualcuno che, per il suo modo di fare e essere, rievocherà a qualcun altro un tratto di padre, o di madre, o di nonno, nonna, o di fratello, sorella, o di prete del catechismo, o di maestra elementare, cioè di tutte quelle figure, ribadiamolo, le prime due in particolar modo, che hanno plasmato la nostra esistenza infantile. E sarà parimenti più facile, attraverso il ricordo o la rimembranza da costoro evocati, accrescere la nostra consapevolezza sul modo in cui quelle esperienze continuano a condizionare la nostra vita di adulti. Ma un buon lavoro di introspezione psicologica non si può certo fermare alla sola ricostruzione dei fatti e dei dolori, deve prevedere anche una qualche forma di riprogrammazione. Anche in quest'ambito il gruppo offre un contesto più favorevole, perché consente di sperimentare una possibilità di cambiamento che, essendo le emozioni motorie, muscolari, dovrà per forza di cose passare attraverso il movimento. Ogni partecipante allora è di stimolo all'altro nel ricercare la modalità più adeguata, suggerita ma non imposta dal terapeuta, per ricostruire uno schema di movimento-emozione più coerente con i bisogni della vita adulta e non ripetitivo di percorsi già tentati e sterili. Da questi lavori collettivi escono a volte delle vere e proprie coreografie spontanee di grande bellezza e in grado di suscitare autentica commozione, altra parola che deriva da muoversi, e ne può rimanere per il singolo partecipante una memoria finalmente costruttiva. Mi torna sempre alla mente in che forma: rammentare, ricordare o rimembrare? Scegliete voi, leggendo la mia descrizione. Quella donna impacciata, convinta di non meritare nessun apprezzamento, che alla fine di un lavoro di movimento durato circa un'ora, appariva e si sentiva completamente trasformata, sorridente, gioiosa, seduttiva e felice. Come pensate che mi sentissi io in quanto conduttore di quel gruppo? Devo a Aisha Bloomberg e alla sua scuola internazionale, collocata in un disagiatissimo e sperduto casolare senese, la conoscenza della tecnica psicoterapica chiamata Gestalt, e a Norberto Silva Izza lo studio e la pratica del movimento in funzione terapeutica.